abbiamo con questa serata incontri di preghiera del mercoledì sera di San Fedele, e lo facciamo con tre incontri specialmente dedicati al creato. In settembre è il tempo ecumenico del creato, ci prendiamo tre serate per pregare e riflettere sul nostro rapporto con questa dimensione. Lo svolgimento delle serate sarà il solito: una proposta di preghiera, poi un tempo di preghiera personale e alla fine un tempo di condivisione. Poiché ancora una volta, Signore, non più nelle foreste dell'Eden, ma nelle steppe d'Asia, non ho né pane, né vino, né altare, io mi eleverò al di sopra dei simboli fino alla pura maestà del reale, e ti offrirò, io, tuo sacerdote, sull'altare della terra intera, il lavoro e la pena del mondo. Queste parole inizia un testo molto famoso di Pierre-Adrien de Chardin, La messa sul mondo. Nel 1923, Teilhard, gesuita, paleontologo, si trovava nella Mongolia centrale per una campagna di scavi e, non disponendo del necessario per celebrare l'Eucaristia, in una sorta di liturgia personale offre a Dio e consacra il paesaggio che lo circonda e che si trasforma così, a attraverso il suo sguardo nel luogo della presenza reale del Signore. Voglio però portare l'attenzione alle due parole che sono al centro di questa offerta, il lavoro e la pena del mondo. Non dice chi offre l'armonia della natura. Degliard, che aveva una conoscenza profonda del mondo naturale, in esso coglie soprattutto questi due aspetti, lavoro e pena, fatica, come se essi rappresentassero il cuore della vita, il nucleo dal quale il fenomeno della vita si dipana. E dunque questo centro che egli offre a Dio, perché attraverso di esso tutto il mondo sia divinizzato. Queste parole mi colpiscono perché risuonano profondamente con una preghiera di Ignazio di Loyola, che conclude il percorso dei suoi esercizi spirituali, è la contemplazione per raggiungere l'amore. Una preghiera che, diversamente dalla maggior parte di quelle che Ignazio propone, non ha per oggetto un brano evangelico, ma il mondo in se stesso, nel quale Ignazio invita a cogliere la presenza di Dio che abita in ogni creatura. E in un passaggio di questa lunga contemplazione, Ignazio dice: considera come Dio fatica e opera per me in tutte le cose create sulla faccia della terra, cioè si comporta come uno che lavora. Fatica e opera, il lavoro e la pena del mondo. Questa intuizione di Ignazio e di Teilhard merita attenzione. Dio si fa presente nel mondo non passivamente, ma attraverso una sorta di operare faticoso, un lavoro da artigiano. Dio si sforza nella sua creazione, condivide la fatica di tutte le sue creature. Questo è il punto che vorrei portare alla vostra attenzione nella preghiera di stasera. E lo faremo insieme con un esercizio di immaginazione. Indietro nel tempo, tanto, tanto, tanto tempo fa, 4 miliardi di anni fa. Immaginiamo la Terra interamente ricoperta d'acqua, nient'altro che oceano, nessuna terra è emersa. Come dice il libro della Genesi, lo Spirito di Dio aleggia sulle acque. Ma non sono acque tranquille, la Luna incombe vicinissima, ogni marea è uno tsunami. E sul fondo del mare la crosta si muove, le placche tettoniche cozzano tra di loro, generando terremoti e spingendo le montagne al di sopra delle acque. E proprio lì, nelle profondità più remote dell'oceano, dove dalle fessure della crosta emergono getti d'acqua bollente ad altissima pressione, la vita fa la sua comparsa. All'inizio probabilmente non si trattava che di membrane porose, all'interno delle quali però l'ambiente è più ordinato e più stabile del mondo esterno. Ecco il modo di arrestare il disordine, creare uno spazio protetto e ordinato. Organizzazione contro disordine, creare un ordine e difenderlo dal caos. Ecco il primo decisivo passo della vita. Poi queste bolle iniziano a generare bolle più piccole, ciascuna racchiusa in una porzione di membrana della madre. La vita inizia a moltiplicarsi. Poi, dalla notte del fondo oceanico, la vita inizia una lenta risalita. Circa 3,7 miliardi di anni fa, un numero immenso di microorganismi raggiungono le acque superficiali, rischiarate dalla luce del sole. Poi iniziano a raggrupparsi, formando grandi filamenti dall'aspetto fangoso. È l'origine dei cianobatteri, che imprimeranno una svolta alla storia della vita. In questo tempo, infatti, l'atmosfera terrestre è ancora quasi del tutto priva di ossigeno. Inoltre, la mancanza di uno strato protettivo di ozono, i raggi ultravioletti sterilizzano la superficie della Terra, rendendo impossibile alla vita di emergere dalle acque o anche solo di avvicinarsi troppo alla superficie. Ma i cianobatteri cominciano a utilizzare la luce del sole per uno scopo: modificare atomi di carbonio e di idrogeno per produrre zuccheri e alghe. È l'avvio di quella che oggi chiamiamo fotosintesi. Ma il problema è che questa operazione causa il rilascio di un gas di scarto, un gas tossico che brucia tutto ciò con cui entra in contatto. È l'ossigeno. La comparsa dell'ossigeno, dal nostro punto di vista, sembra una buona notizia, ma per l'immensa moltitudine di microorganismi che si erano evoluti in sua assenza, è una vera catastrofe. Non hanno scarto. Si chiama il grande evento ossidativo e cambia definitivamente il corso della vita sulla Terra. Distruzione e rinascita, morte e risurrezione. Per poter continuare, la vita deve trasformarsi completamente. Circa 2 miliardi di anni fa, alcune colonie di batteri prendono a vivere racchiuse e protette da una membrana comune, all'interno della quale specializzano le proprie funzioni e mettono in comune le risorse. Chi si occupa di raccogliere la luce del sole, chi di produrre energia. Quello che era stato un aggregato di cellule libere diventa ora un'unica grande cellula, con ambienti separati al suo interno, nei quali può svolgere contemporaneamente diverse funzioni chimiche. Nuovo salto organizzativo. La vita sperimenta che l'unione fa la forza. Fatto questo passo, se ne può fare un altro: aggregare tra loro tante cellule per creare i primi organismi pluricellulari. All'inizio non si tratta che di spugne informi, ma il principio è vincente: aggregazione e specializzazione. Un'organizzazione più complessa in lotta contro il disordine. Thank you. attraverso anche il proprio modo di riprodursi. Le prime cellule non facevano che dividersi in due, dando origine a coppie di se stesse. Le figlie, quindi, erano identiche alla madre. Ma a un certo punto nascono delle cellule specializzate per scambiare il materiale genetico. Si fondono, generando ogni volta un individuo del tutto nuovo, diverso dai genitori. La diversità della vita a questo punto può esplodere, perché ogni nuovo nato rappresenta una novità unica. È nato il sesso, che renderà la vita più varia, ma anche più complicata. Gli organismi per riprodursi dovranno competere tra di loro. Nuove fatiche, nuove lotte sono all'orizzonte. E insieme al sesso, in un certo senso, è nata anche la morte, perché ogni individuo che se ne va porta con sé la propria unicità irripetibile. Circa 635 milioni di anni fa, la vita animale esplode in una miriade di forme. Prima meduse, termi, forme gelatinose, poi vertebrati, pesci corazzati. Le loro dimensioni aumentano e ora possiamo vedere qualcosa che a occhio nudo riconosciamo come vita animale. Li vediamo muoversi, lottare, difendersi, li vediamo mangiarsi l'un l'altro, accoppiarsi. Le interazioni tra gli animali si fanno più complesse, la catena alimentare si allunga. L'oceano pullula di vita, l'organizzazione dell'ecosistema marino cresce in complessità. Ma la Terra è ancora inabitabile. Una distesa di rocce vulcaniche nude, prive di suolo, a parte la polvere trasportata dal vento. Però la vita ama raccogliere le sfide. E forse questa Terra desolata può essere vista anche come un ambiente nuovo da colonizzare, privo di concorrenza. Così che alcune alghe cominciano a insediarsi nelle acque interne dei ruscelli e degli stagni. Poi, alcuni muschi e licheni colonizzano le rive. La vita è sbarcata sulla terraferma. Ma proprio a questo punto arriva il tracollo. La prima estinzione di massa, quella dell'Ordoviciano. Una drastica riduzione dell'anidride carbonica in atmosfera elimina l'effetto serra. La Terra si copre di ghiaccio per 20 milioni di anni, come una gigantesca palla di neve. L'85% delle specie sulla Terra scompare. Tutto da rifare, o quasi. Eppure la vita si adatta al cambiamento. Finita questa lunga fase glaciale, spuntano delle piante simili a felci che colonizzano le terre emerse. La terra, che fino ad allora era stata bruna, si copre tutta di un verde brillante. Le radici penetrano e frantumano le rocce, si crea così il suolo. Nascono i primi funghi di terra. Nascono piante simili a canne giganti con ciuffi di fronde. Per la prima volta osserviamo qualcosa che assomiglia a un bosco. Si organizza così sulla terraferma uno spazio che può essere accogliente per nuove specie. I primi ad approfittarne sono millepiedi e degli artropodi simili a rani. E poi, circa 395 milioni di anni fa, una strana creatura lascia le sue impronte su una spiaggia, in quella che oggi è la Polonia centrale. È il primo tetrapode, il primo animale a quattro zampe a lasciare il mare per le terre emerse. Fine del Devoniano, 375 milioni di anni fa, una nuova fase glaciale. L'abbassamento delle temperature fa strage della biodiversità marina, ma sulla terraferma la vita resiste. Gli animali a quattro zampe si salvano. E d'ora in avanti, il centro della scena si sposta sulla Terra. È lì che succederanno le cose più importanti. I vertebrati cominciano a deporre uova sulla terraferma e il loro legame con il mondo acquatico si è infine spezzato. Ma quello che accade 250 milioni di anni fa tra il Permiano e il Triassico è spaventoso. Un immenso pennacchio di magma che da milioni di anni risaliva dalle profondità della Terra giunge alla crosta e la fa fondere. Nel nord della Cina e poi in Siberia il suolo si lacera, un cratere largo 120 km erutta immense quantità di basalto fuso fino a ricoprire un'area grande più o meno come gli attuali Stati Uniti. I fiumi e la cenere saturano l'atmosfera terrestre, gli oceani si acidificano. I depositi di metano sotto l'Artico eruttano sulla superficie del mare con getti alti centinaia di metri e incrementano l'effetto serra. Il mondo sta andando a fuoco. Alla fine del cataclisma, il 95% delle specie marine e il 70% di quelle terrestri non esiste più. Ancora una volta, tutto da rifare. La vita si rimette al lavoro. Ci vorranno decine di milioni di anni per ripopolare il deserto. Siamo arrivati al Triassico, che sarà l'età dell'oro dei rettili, soprattutto le tartarughe. Neanche l'epoca dei primi esperimenti di volo da parte dei vertebrati, all'inseguimento degli insetti che invece già volavano. Ed è anche l'epoca, e questo ci riguarda da vicino, nella quale si differenziano i primi piccoli mammiferi. 200 milioni di anni fa, nuova battuta d'arresto. Un'altra bolla di magma sale in superficie. La nuova crisi dura 600.000 anni, ma ad essa nascerà una nuova stirpe che dominerà la Terra per i successivi 175 milioni di anni. I dinosauri sono un capolavoro. La postura bipede, con il baricentro all'altezza delle anche, e il bilanciamento della coda fa di loro gli animali terricoli più agili mai esistiti. Possono correre, ruotare su se stessi, camminare in posizione retta. Hanno un apparato respiratorio estremamente efficiente, con un vasto apparato di sacche distribuite in tutto il corpo che contribuisce anche alla termoregolazione. Sono animali intelligenti e attivi, con una vita sociale intensa e complessa. I dinosauri potrebbero pensare di essere il culmine della creazione, se solo potessero svolgere pensieri di questo tipo. Occupano quasi tutte le nicchie ecologiche esistenti. Il pianeta gli appartiene. Alcuni sviluppano penne e piume e imparano a volare. Ed ecco l'origine degli uccelli. Il mondo dei dinosauri sembrava destinato a durare per sempre. Eppure finì un giorno solo. 66 milioni di anni fa, un giorno, un meteorite largo 50 chilometri colpisce la penisola dello Yucatan alla velocità di 20 chilometri al secondo. C'è un lampo accecante, poi venti caldissimi a migliaia di chilometri orari che devastano l'America centrale e settentrionale. Poco dopo, tutto il pianeta è investito da una pioggia di meteore incandescenti che innescano incendi ovunque. La polvere mista ai gas rilasciati dal sottosuolo oscura l'atmosfera, precipitando il mondo in un lungo inverno. L'era dei dinosauri è finita. Sono sopravvissute solo le piccole specie volanti che diventeranno i nostri uccelli. Ora, finita la crisi, gli eredi della vita sulla Terra sono creature piccole e pelose, notturne, dotate di un metabolismo veloce. È iniziata l'era dei mammiferi. Ed è proprio dalla classe dei mammiferi che, 7 milioni di anni fa, nelle savane africane, comincia a differenziarsi una linea di discendenza dalla quale emerge il genere Homo e, all'interno di esso, noi umani moderni. Dal gioco della distruzione e della ricostruzione è emerso ora un nuovo livello di complessità, la coscienza umana. L'essere umano è una strana creatura. Guardiamoci con onestà. Il nostro corpo non sembra un capolavoro di adattamento. Abbiamo raddrizzato la colonna vertebrale da quadrupedi, scaricandone il peso su un unico asse, con tutti i mal di schiena a venire. Il collo, che regge il peso della testa, è diventato un punto fragilissimo. L'addome, con i suoi organi vitali, è sempre esposto ai traumi. Poi i nostri organi di senso potrebbero fare di meglio. L'olfatto è un minimo sindacale. L'udito, così così. La vista non può competere con quella degli uccelli rapaci, e nemmeno con i polpi. E poi la nostra riproduzione è complicatissima. Anzitutto concepire è un problema perché l'ovulazione è nascosta e non sai quando farlo. Nel dubbio fallo più spesso possibile. Partorire poi è un trauma perché le dimensioni della testa del bambino sono al limite di quelle del canale del parto. Se nasciamo, lasciamo come mezzi avorti e restiamo cuccioli per almeno una dozzina d'anni. E poi c'è il nostro cervello che merita un capitolo a parte. Il nostro cervello è la struttura più complessa di tutto l'universo conosciuto. Fa delle cose straordinarie. Però è come uno di quei prototipi tecnologici super performanti che però si rompono in continuazione. Non sono stati abbastanza sperimentati. Il nostro cervello facilmente si rompe con un tragico corollario di malattie psichiatriche e neurodegenerative. Eppure, questa specie fragile, conflittuale, che sembra così nata quasi per caso, è l'unica che ha una caratteristica: è in grado di riconoscere il suo creatore. La fatica immane di Dio ha avuto un riscontro. Ha toccato una soglia di non ritorno. Ora qualcuno può riconoscerlo. Diceva padre George Coy, gesuita, astrofisico, che Dio desiderava vederci. Dio pregava perché noi un giorno esistessimo. Tutto il suo desiderio e la sua fatica erano rivolti alla possibilità che un giorno una creatura potesse rispondere, dirgli di sì. E infatti un giorno una femmina di questa specie, di giunta alla soglia dell'età riproduttiva, potrà dire: avvenga per me secondo la tua parola. Solo allora l'incontro tra Dio e la sua creazione sarebbe stato totale e definitivo. La storia della vita non restituisce l'idea di un disegno intelligente o di un progetto preordinato. Parla invece della fatica della vita per affermare se stessa al di sopra della morte. E l'immagine di Dio che ne ricaviamo non è quella di un ingegnere che ha progettato tutto, ma quella, molto più biblica, di un padre che ama, soffre, lotta insieme alla sua creazione, perché la vita prevalga sulla morte. Il lavoro è la pena del mondo, il lavoro è la pena di Dio. Dio fatica e opera nella sua creazione, perché la vita vinca sulla morte. Prendiamo ora un tempo di silenzio, 10 minuti, nei quali tornare con l'immaginazione questa lunga storia della vita, considerando come Dio fatica e opera perché la vita vinca sulla morte.